soglie d'amore. Io non so se chi ha organizzato questo ciclo voleva con questo titolo anche riferirsi a un'opera di una che io stimo tra i più grandi filosofi oggi viventi, Julia Kristeva. Julia Kristeva, non credo che in italiano sia tradotto, ma può darsi di sì, ha scritto un'opera, Histoire d'amour, straordinaria, un libro che ho letto e riletto più volte negli ultimi decenni, in cui lei, da filosofa, ma anche con capacità letteraria, ha letto la letteratura, opere in cui l'amore è il grande protagonista. Ebbene, Julia Kristeva nel suo giornale però annota, quando ho scritto Storie d'amore, poco a poco mi sono accorto che l'amore è protagonista di storie piene di grandezza e di miseria. Misère de l'amour, grandeur de l'amour. E io vi devo dire che sono molto convinto di questa sua annotazione, ma convinto nel senso che vorrei che questa sera tutte le mie parole tenessero sempre aperto questo sguardo sull'amore che a volte è toccato dalla grandezza della storia dell'amore, a volte è toccato dalla miseria delle storie di amore. Nessuna illusione. È facile parlare bene dell'amore, non è facile parlare bene delle storie dell'amore, delle vicende dell'amore. Quelle che noi conosciamo, in cui si intreccia sovente fallimento dell'amore, mancanza di amore, contraddizione all'amore, miseria dell'amore. Ecco, io a partire da questo titolo mi sono chiesto anche se non dovevo fare un'operazione analoga a quella di Julia Kristeva, anziché nella letteratura, nella Bibbia, cercare storie di amore e parlarvi di queste storie di amore. E devo dire che ero molto tentato da questo. Ho sempre amato leggere le storie d'amore che soprattutto, va detto con chiarezza, sono presenti nell'Antico Testamento e sono presenti nel Libro della Genesi. Poi in realtà se ne trovano poche, ma sono le storie d'amore dei patriarchi e del loro incontro con le matriarche. Queste storie che iniziano normalmente vicino a un pozzo, là dove le donne andavano a tinger l'acqua e là dove arrivava colui che poi avrebbe finito per incontrare nell'amore queste donne. Vi ricordate la bellissima storia di Isacco e Rebecca? Straordinaria. Ma già, la storia successiva, che sì, è del figlio di Isacco, cioè Giacobbe, ma soprattutto per noi è una storia tipologica, è una storia già più tragica. Le mogli sono due, c'è prima Lia, poi sapete che c'è Rachele, e poi insomma il povero Giacobbe, che a un certo punto ama ancora certamente Lia, ma Lia è già un po' vecchia, mentre invece Rachele è più bella, e passa alla seconda, e poi vorrebbe ripassare la prima, e poi non gli bastano e finisce anche per avere qualche rapporto, qualche histoire d'amour con quelle che erano le serve e le ancelle di queste due donne. È così. La Bibbia non è un libro pio, eh? Molti cristiani pensano che la Bibbia sia il libro pio, ma la Bibbia non lo è. La Bibbia, quando racconta le storie che sono di carne e di sangue, in cui c'è la tragedia delle contraddizioni alle cose belle che noi uomini sappiamo vivere e tessere, e non ce le nasconde. Queste sono le grandi storie di amore. Poi ce n'è un'altra, brevissima nella sua forma di storia di amore legittima, Davide e la sua prima moglie. Ma questa prima moglie di Davide legittima era di una noiosità tale che la Bibbia la condanna. E giustamente Dante, avete presente dove la mette nella Divina Commedia, mentre non sa assolutamente capire la danza che Davide fa, nudo, per cui Davide avrà in sorte Bezzabea, la ruba con l'adulterio, arriva a far uccidere addirittura il marito. È una storia d'amore straordinaria ma devastante. Pensate ai moralisti cosa direbbero del santo padre Davide. Eppure proprio da quella storia d'amore così contraddittoria è assicurata la discendenza messianica. Il figlio Messia nascerà da lei, non nascerà da quella noiosa prima moglie che non capiva il marito quando lui era più geloso e amante di Dio che di lei. Sono le storie d'amore della Bibbia che magari ci lasciano un po' perplessi. Poi si parla di un'altra storia di amore enigmatica, l'amore di Davide e Jonathan. Enigmatica perché Davide dice a Jonathan che il suo amore è migliore di quello delle donne, il che permette oggi a tutta una letteratura gay di pensare che nella Bibbia c'è un episodio eventualmente di omosessualità, ciò che la Bibbia in realtà non vuole assolutamente dire, ma certamente un'altra storia di amore, letta oggi dagli psicanalisti in mille maniere. Credo che di letture psicanalitiche, molto serie peraltro, di questo episodio sono pieni libri, in cui c'è poi il rapporto di Saul, oltretutto questa figura che appare, che vuole non a caso uccidere Davide, colui al quale invece suo figlio si lega di un'amicizia tutta speciale. Altre storie di amore non le trovate nella Bibbia. Il Nuovo Testamento tace, non ha storie di amore da presentarci, di amore umano. È inutile che le cerchiamo. L'unica storia di amore è un amore estremamente unico, paradossale, è quella di Giuseppe e Maria, ma permettetemi, un amore simile non è una storia di amore che possa eventualmente intersecarsi con le nostre storie di amore di noi, poveri uomini e povere donne. È una storia d'amore del tutto singolare che, secondo me, a torto la Chiesa continua a rendere modello della famiglia, ma questo è un errore di spiritualità enorme, perché quella era una famiglia del tutto speciale, in cui Maria e Giuseppe non hanno avuto una vicenda sponsale. Il figlio era un figlio dato da Dio che non veniva dalla carne e dal sangue di Giuseppe, e una famiglia che peraltro come modello non si presenta certamente un modello possibile, perché è un figlio che scappa di casa in tenera età, non si fa più vedere e per tutta la vita nega ogni rapporto con questa famiglia e con sua madre. Questa è la verità, dobbiamo pur leggerla quando parliamo di storie di amore umano. Certamente, certamente, queste sono le storie, e se ne potrebbe parlare, ed ero tentato di parlarne. Però poi, leggendo il vostro programma dall'inizio alla fine, ho capito che in realtà, soprattutto quello che si attendeva da me, era una meditazione non tanto su storie di amore, ma sul paradigma delle storie di amore che la Bibbia propone come progetto di Dio per l'uomo. Non a caso, non a caso, si potrebbe dire con Carbar che la grande storia di amore che la Bibbia racconta non è quella tra l'uomo e la donna, che resta un'immagine, ma è quella tra Dio e l'umanità, di cui le storie di amore tra uomo e donna sono tutt'altro un'immagine, tutt'altro un segno, al massimo un sacramento, come può dire Paolo nella lettera agli Efesini. Lo dico, è un grande mistero in rapporto a Cristo e alla Chiesa. Attenzione, che sovente su questo testo si predica esattamente il contrario. È come Cana. Cana, se un testo da non usare in matrimonio, è proprio quello, eppure tutti lo usano. Perché se c'è un racconto in cui la sposa non appare, lo sposo non si sa chi sia, perché tutto è incentrato su Gesù e la comunità, per cui le nozze di Cana sono le nozze tra il Messia e l'umanità, che si concludono e i discepoli videro la sua gloria e credettero in lui. Ecco la consumazione delle nozze. Ma povera sposa, povero sposo a Cana, non solo non nominati, ma addirittura si parla del capotavola, ma di loro come se non ci fosse. Allora attenzione, se pigliamo sul serio le storie di amore, dobbiamo pigliarle non come vogliamo noi, ma come eventualmente la Bibbia ce le propone. Allora la grande storia di amore che la Bibbia presenta è quella tra Dio e l'umanità. Guardate, proprio per questo di nuovo è una storia grande e fragile. Se il Cantico dei Cantici, in una interpretazione, certo non nell'intenzione degli autori, ma in una interpretazione rabbinica e poi ecclesiale, parla dell'amore straordinario tra un ragazzo e una ragazza, ma attraverso quel cantico canta l'amore tra Dio e l'umanità, tra Cristo e la Chiesa. Le altre storie di amore, anche quando sono assunte come metafora, sono storie disastrose. La vera storia di amore è narrata da Osea, ma Osea ha una sposa. Si dice che addirittura questa sposa però è una prostituta e lui deve sposarla. E poi tutti i suoi sforzi sono per togliere lei dalla prostituzione. E non ce la fa questo povero sposo. Geremia parla di donne che stanno addirittura sui crocicchi delle piste nel deserto, che sono una descrizione straordinaria della prostituzione. Andatele a leggere. Quando parla di questa donna che sta sulle piste e annusa l'aria come una cavalla per vedere se arrivano gli amanti, e poi si mette sulle tracce degli amanti. Storia di prostituzione, misera storia. E Isaia pure. Allora vedete, storie di amore, ma noi quando tocchiamo questo tema dobbiamo sempre renderci conto che nel piano di Dio queste storie ricevono il riverbero della gloria di Dio, di una grandezza. E nella realtà noi dobbiamo accettare che sono non solo storie quotidiane, ma sovente misere storie, sovente storie contraddette. E prima di iniziare questa mia lettura vorrei solo dire una cosa. Molti di voi sono sposati, molti di voi hanno già avuto tutta una vita dietro le spalle con una vicenda di amore, di uomo e donna, di marito e moglie. E certamente è una vicenda sulla quale sta la grazia di Dio, sulla quale sta la gioia, sulla quale c'è il sigillo della bontà. E tuttavia io credo che per molti di voi, se c'è davvero una verità da dire di fronte a se stessi e a Dio, sono tutte storie di amore che hanno costato tanto, in cui la fedeltà costa, in cui quando c'è stato il tradimento nelle sue diverse forme, solo il perdono ha potuto permettere al rapporto di riprendere e andare avanti. Sono storie in cui l'amore a volte si è affievolito, a volte era stancante, a volte sembrava essere scomparso. Sono storie di amore in cui la vicenda lunga ormai degli anni, e anche questo tenetene conto, oggi vivendo molto più a lungo, forse lo sforzo più grande che è chiesto nel cristianesimo è la perseveranza e la fedeltà. Una volta con una vita breve può anche darsi che una vicenda d'amore consumava e copriva tutta la vita. Oggi con la vita lunga, restare fedeli a un unico progetto, continuare a rinnovare, a dare una primavera alle storie di amore è un'impresa quasi difficile, quasi impossibile. E noi forse siamo i primi come generazione a renderci conto di questo allungamento della vita, ma che significa allungamento dei percorsi coniugali, allungamento delle vocazioni, delle storie. E tutto questo mette in evidenza la miseria delle storie d'amore. Sono molto più misere oggi. E tuttavia, sulle miserie delle nostre storie di amore può riverberarsi non solo la gloria di Dio, ma forse una cosa più importante della gloria di Dio, che è la misericordia di Dio. E allora, proviamo a leggere la storia d'amore per eccellenza, ovvero il paradigma delle storie di amore come ce la presenta la Bibbia, in una vicenda così straordinaria, così bella, buona, beata, ma anche una vicenda che può essere solcata dalla miseria, dalla sofferenza, dalla morte. È significativo che nel capitolo primo del libro della Genesi, là dove si parla di creazione, venga dato grande spazio alla creazione dell'uomo. È inutile che io sia a dire, lo sapete, queste pagine non sono né pagine di metafisica, e neppure pagine di storia, sono delle pagine che attraverso dei racconti ci vogliono dare dei messaggi, sono pagine simboliche che ci rimandano soprattutto alla nostra vita, soprattutto queste prime pagine del libro della Genesi rispondono alle domande che ogni uomo si fa. Da dove viene l'uomo? Perché l'uomo è maschio e femmina? Perché veniamo da un padre e da una madre? E perché a un certo punto sentiamo il desiderio dell'altro sesso che ci sta di fronte? E perché in questo desiderio è presente l'aggressività, fino all'odio, fino alla negazione dell'altro? E perché dunque maschio e femmina finiscono per combattersi, finiscono per odiarsi? E perché c'è il tentativo in società di epoche diverse, tentativo in cui il maschio vuole dominare sulla donna, ma ci sono altre epoche, altre culture in cui è la donna che ha voluto dominare sul maschio? E perché la prima sofferenza che proviamo, pensateci bene, viene proprio dai nostri genitori? Chi di noi cresce, le prime sofferenze che ha avuto, le ha avuto dal padre e dalla madre, lo voglia riconoscere o no. Poi certo, c'è tutta una stagione in cui sono tutte belle le mamme del mondo, e se sono tutte belle, allora sono tutte buone. E poi arriviamo alla maturità, quando dobbiamo assumere le negatività e i mali di nostro padre e nostra madre, e dobbiamo integrarli con la nostra storia. Perché tutto questo? I primi capitoli della Genesi rispondono a queste domande, non sono un trattato su Dio, sono risposte esistenziali date dunque con racconti. Siamo in un'epoca non scientifica e in cui la storia non viene percepita con le categorie nostre, per cui sì, racconti mitici, ma i miti, attenzione, non sono, come sovente si vuol dire nel nostro linguaggio corrente, quasi fossero delle menzogne o dei racconti vuoti, ma sono uno strumento con cui si dice una verità che non si sa dire con altre categorie, perché la cultura non li permette. Allora, senza star lì a dilungarmi, andiamo proprio su questa pagina. Ebbene, all'interno di questa pagina della creazione, voi avete soprattutto presente un testo più lungo. Arriva il sesto giorno. Dio disse: facciamo l'umano, o il terrestre, a nostra immagine e a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, le bestie della terra, e tutti i rettili. Dio creò il terrestre a sua immagine. State attenti, a immagine di Dio lo creò, singolare, il terrestre, maschio e femmina li creò, plurale. È un testo di un'architettura linguistica straordinaria. Dio creò il terrestre. Non leggete mai Adamo come se fosse un personaggio, né, per la carità. Il termine Adam significa tratto dall'Adamà, la terra. Ecco perché ho tradotto terrestre. Dio fece il terrestre, tirandolo fuori dall'Adamà, la terra rossa, limacciosa delle pianure medio orientali. Lo fece a sua immagine e somiglianza, e lo fece in una posizione diversa rispetto agli animali del cielo, agli animali dell'acqua, agli animali della terra. Con coscienza che l'uomo è un animale, ma si distingue da ciò che è in cielo, gli uccelli, ciò che è nell'acqua, i pesci, ciò che è sulla terra, bestie domestiche e selvagge. È ribadito, a sua immagine lo creò, singolare, maschio e femmina li creò. Guardate, questo testo è il fondamento di ogni storia di amore. E attenzione, non solo della storia di amore tra uomo e donna, ripeto, e cercherò di farvelo vedere, ma di ogni storia di amore. Perché? Perché da queste parole cosa emerge? Che l'uomo porta in sé l'immagine di Dio. Questo fa la sua identità. Il termine ebraico, non sto lì a farvi delle precisazioni erudite, ma indica il calco. Il calco. Insomma, noi siamo il calco di Dio. L'uomo ha come identità questo calco di Dio che le bestie non hanno. Ma nello stesso tempo il maschio e la femmina sono costituiti ed esistono in quanto immagine di Dio nel mondo. L'essere immagine di Dio, cioè la sua impronta, il suo calco, è la dimensione propria per cui un maschio e una femmina si distinguono da Dio. Sono un'impronta di Dio, non sono Dio. Ma sono anche diversi dagli animali e dalle cose che non sono immagine di Dio. L'essere immagine coincide dunque con l'identità creaturale umana. Però, vedete, è un'immagine definita interamente, radicalmente relativa a Dio. Noi abbiamo ragione a dire che noi siamo creature, Dio è il creatore. Però questa non è la verità più piena. Anche le bestie sono creature, Dio il creatore, anche le cose. Noi, essendo calco e impronta di Dio, noi siamo creati interamente e radicalmente relativi a Dio. A tal punto, permettetemi un salto, ma credo che riuscite a seguirmi, credo di essere abbastanza semplice. Il primo comandamento, purtroppo caduto nella dizione cattolica che nessuno fa perché mai ha capito bene che cos'era, allora l'hanno tralasciato perché sembrava contraddire quello che invece la Chiesa cattolica vive. Il primo comandamento dice: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di te, non ti farai di Dio nessuna immagine. Ma voi pensate che questo sia soltanto per non avere statue? Pensate che gli ebrei fossero così rozzi che dovevano lottare contro le statue degli idoli? Ma il vero problema è: tu non ti farai nessuna immagine di Dio sulla terra, perché l'unica immagine di Dio sulla terra è l'uomo, e non ne farai altro. Per cui se tu servirai qualcuno, non servirai una statua. Per servire Dio servirai l'uomo che è sua immagine. Pensateci un momento. E capite perché poi Gesù tirerà le fila: ogni volta che avete fatto questo a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Perché l'immagine di Dio nel mondo è l'uomo. Dio dunque crea il maschio e la femmina, e attenzione, questo testo dice non crea il maschio soltanto o la femmina soltanto a immagine di Dio, ma entrambi sono immagine e somiglianza di Dio. Di conseguenza, la coppia porta l'immagine e la somiglianza di Dio, e la coppia è la realtà che più si avvicina e più rappresenta Dio. tenendo conto di tutto il contesto, noi capiamo che qui si dice che l'umanità, l'uomo, ma nel senso dell'uomo il terrestre, l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, e per questo l'uomo è creato relazionale. Dio è relazione, ha voluto l'uomo. Vedete, noi non ci chiediamo più queste cose, ma i cristiani delle prime generazioni si chiedevano: ma perché Dio ha creato l'uomo? Non avevano ancora l'idea del Dio essere immutabile che poi la filosofia greca ci ha consegnato. Perché Dio ha creato l'uomo? E Ireneo d'Aglione, grande padre della Chiesa, dice: ma perché aveva bisogno qualcuno di fronte cui fare dei doni? Dio aveva bisogno di relazione, perché lui è relazione. E allora quando Dio crea l'uomo e gli dà l'immagine, che cos'è questa immagine di Dio? Forse la statura eretta, come dicevano gli apologeti cattolici del secolo scorso? Credo che nessuno di voi pensi che Dio abbia la statura eretta. Ma è che noi siamo immagine e somiglianza di Dio perché siamo chiamati alla relazione. La relazione con Dio costitutiva dall'uomo, attenzione, non dipende solo dalla fede, ma è già posta nell'azione creatrice di Dio. Sicché l'uomo è immagine di Dio per sempre, e nessun peccato, nessuna forza devastante può annullare questa originaria relazione. I padri della Chiesa d'Oriente, che certamente avevano un'antropologia cristiana più elaborata dei padri occidentali, dicevano giustamente che un uomo, quando diventa il peggior delinquente, l'uomo peggiore vizioso, perde la somiglianza con Dio, ma l'immagine di Dio mai, gli resta indelebile. E dicevano con molta intelligenza, tanto è vero che dopo il diluvio Dio non ha ridato l'immagine all'uomo, ma l'uomo l'ha mantenuta anche nel diluvio e dopo il diluvio, perché l'immagine di Dio fu creato per sempre. Ma nello stesso tempo, questa capacità di relazione che viene data al terrestre, all'Adam, si esprime innanzitutto nella differenziazione sessuale. L'uomo in quanto tale non esiste affatto, esiste in quanto maschio e femmina, e trova la sua pienezza di senso soltanto nell'essere maschio con la femmina, femmina col maschio, l'uno per l'altro. Certo, gli uomini sono immagini di Dio, ciascuno di loro, ma nello stesso tempo c'è all'interno della polarità maschio e femmina con cui l'umanità è costituita, c'è un rimando forte a quella relazione che nell'alterità Dio ha voluto con l'uomo. E allora permettetemi di dire, alla fine di questo testo si dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e Dio vide che era cosa molto buona. State attenti, tutti gli altri giorni, e Dio vide che era cosa buona, poi. Ma dopo l'opera dell'uomo, era tov meot, molto buono. E notate, si è appena detto che l'uomo è stato creato maschio e femmina. Ma questo cosa significa? Soprattutto per il nostro discorso. Significa dire che in questo testo c'è una valorizzazione immensa della bipolarità maschio e femmina. una valorizzazione della sessualità. Dio vide che era cosa molto buona, maschio e femmina li creò. E allora in queste pagine non c'è nessuna svalutazione della sessualità, non c'è nessuna angoscia di fronte alla sessualità. La sessualità non è uno spiacevole incidente, è il compimento dell'azione creatrice di Dio. L'uomo non è creato soltanto diverso dagli animali, ma ha creato immagine di Dio in una relazione strutturale con chi è altro da lui, il partner, maschio o femmina. E l'uomo sperimenta nella sua stessa carne l'ordine della differenza. Vedere la sessualità come negativa è dunque veramente sbagliato. Significa perdere di vista e misconoscere la pienezza dell'originalità, dell'integrità del disegno di Dio. La sessualità è una realtà positiva, voluta da Dio, dogmeo. Certo, lo sappiamo bene, e va detto. Il cristianesimo ha avuto la ventura nel IV secolo di incontrare il mondo greco, un mondo greco nel quale soprattutto il dualismo platonico, con la svalutazione di ciò che era materia, ha portato ben presto a un grande movimento nel cristianesimo che è stato l'encratismo. L'encratismo, attenzione, era già presente a Corinto. Leggete con attenzione la prima lettera di Paolo ai Corinti e leggetela soprattutto con le note per capirla, perché noi ne abbiamo talmente una lettura tradizionale che non riusciamo a legger bene. Ma Paolo a un certo punto dice: non è bene per l'uomo toccare donna. Ma non è lui che lo dice, è una posizione della comunità di Corinto, è encratica, che gli viene riferita e che lui subito corregge in inganno. Ma i padri del IV secolo in realtà hanno abbracciato questa stagione, e da quel momento la sessualità nella Chiesa cattolica è diventata uno spiacevole incidente. Sant'Agostino dirà: le relazioni sessuali vanno evitate. Nulla avvilisce lo spirito di un uomo quanto le carezze di una donna e i rapporti fisici che fanno parte del matrimonio. Ed è il grande dottore. Ambrogio dice: il matrimonio è valido, ma implica certe cose per cui gli sposi devono soltanto arrossire. Gerolamo dice: le azioni del matrimonio hanno un unico intento, i figli, tutto il resto è lussuria e impurità. E poi Gerolamo aggiunge: lode il matrimonio perché usciranno dei figli che potranno essere monaci. Ecco, voi capite che con questa eredità noi abbiamo solcato dei secoli in cui la sessualità è stata letta nella Chiesa in modo angosciato, è stata letta sovente con un certo cinismo. La differenza sessuale è stata vista come lo specchio di una realtà incrinata dal male e dal peccato, e la Chiesa ha dato un'attenzione alle storie di amore più cinica, più angosciata e ascetica, che non capace di vederne, come nel disegno di Dio, quello era tovmeo, molto buono. D'altro lato, il paganesimo sovente ha reso la sessualità idolatrica, senza che la sessualità portasse l'uomo ad essere in rapporto a, come il testo della Genesi ce l'ha mostrato. Allora, l'alleanza tra l'uomo e la donna può essere immagine di quello che Dio stipula con gli uomini, l'alleanza, ma può diventare confusione, indifferenziazione, consumismo dell'altro, idolatria. La sessualità nel disegno di Dio va vissuta come il senso fondamentale di ogni differenza e va riconosciuta come una chiamata alla relazione amorosa e creatrice. Ma è anche vero che l'esperienza che noi uomini facciamo della sessualità sovente è lontana da questo disegno di Dio. Vedete, quando leggete il capitolo prima della Genesi sembra una grande sinfonia. Ogni giorno c'è una creazione, Dio vide che era buono, la creazione del maschio e della femmina è molto buona, Dio dice crescete, moltiplicatevi, dominate la terra, vivete in maniera regale. Questo è l'obiettivo, questo è il disegno di Dio, questa è la grandezza dell'amore. Ma l'uomo fa un'altra esperienza. Vedete, vorrei che capiste una cosa. Soprattutto la mia generazione più volte si è lamentata che la Chiesa Cattolica ha prestato troppa attenzione alla sessualità. Credo che questa lamentela, questa critica sia condivisa dalla maggior parte di voi. Nello stesso tempo la Chiesa aveva capito una cosa, che forse la cultura non voleva capire, ed è che la sessualità è così determinante e centrale sull'uomo che su di essa si gioca tutta la personalità e tutta la vita di una persona. Allora la Chiesa certamente ha mantenuto questo retaggio di ascetismo, di cinismo, di visione angosciata, però certamente aveva ragione in una cosa: la sessualità non è qualcosa di periferico, è qualcosa di centrale nel nostro rapporto con gli altri e nel nostro rapporto con Dio. E di conseguenza la Chiesa avvertiva i cristiani di come proprio sul terreno della sessualità si gioca la riuscita di una vita, si gioca la vita abbondante o si gioca il cammino sulla strada mortifera. Nello stesso tempo l'esperienza degli uomini era quella di vedere come questa sessualità non fosse così facile. E allora hanno risposto a quest'altra lettura con il capitolo 2 della Genesi. Avrete notato, ci sono due racconti di creazione e non vanno d'accordo l'uno con l'altro. È inutile che voi cercate dei concordismi, questi lo fanno quelli che hanno la fede incerta e che hanno bisogno sempre di una prova scientifica o di una concordanza. No, la Bibbia ci presenta un altro racconto molto più antico, un racconto più rozzo. Se il primo capitolo della Genesi è una splendida sinfonia, il secondo è una contorta tragedia. Tutto è più rozzo, capiamo, è più antico, è un testo che è almeno 5 secoli più vecchio del capitolo primo. Dio a un certo punto vuole creare l'uomo, crea l'uomo da del fango, non è più la parola che lo crea, ma piglia proprio del fango in quelle pianure medio orientali, alluvionali, sta terra rossa, fa un uomo, poi mette quest'uomo in mezzo agli animali e le altre cose, ma insomma quest'uomo è infelice. sembra non riuscire, sembra un aborto. Vedete, il testo ci dice così, non scandalizzatevi, leggetelo bene, sembra un aborto, non è un uomo. Dio lo guarda e dice, non è bene che l'uomo sia solo, non è bene. E poi dice, gli voglio dare un aiuto. Attenzione, mi fermerò su questa parola, che sia simile a lui, contro di lui. Lasciamo in sospeso, tornerò dopo. E allora a quel punto lì, proprio perché l'uomo non sia solo, Dio addormenta quest'essere immaturo e a un certo punto lo taglia in metà. Attenzione, nella Bibbia non c'è nessuna costola, non esiste nessuna costola. Leggetela bene, che queste sono le cattive traduzioni. Dio gli tolse un fianco, non una costola. Voi donne, coraggio, non siete una costolina, siete la metà di quell'essere. Dio divide l'uomo nel corpo e a un certo punto c'è la dualità. E l'uomo finalmente accede alla parola, guardate l'evento linguistico per eccellenza. L'uomo, come all'altro di fronte a sé, la donna dice, ah, finalmente un essere carne della mia carne, osso delle mie ossa, e proprio come me può iniziare la relazione. È straordinaria questa pagina, certo sembra una favoletta e rozza, ma è un testo di 3.000-3.500 anni fa, capitelo. Però l'uomo accede alla parola quando gli appare di fronte l'alterità, la donna. Prima era incapace di parlare, prima non era completamente uomo, addirittura il testo dice non era nel bene, non è bene che l'uomo sia solo. Ed ecco, da quel momento c'è questa dualità, l'uomo e la donna. Ed è straordinario il testo. Anche qui il mandato è crescere, moltiplicarsi. Dunque l'uomo è invitato alla storia d'amore, è invitato a fare l'amore, perché di lì nasceranno i figli. È straordinario, i figli nascono quando si fa l'amore. Quando c'è una storia di amore, solo così l'amore può dare il suo frutto. Ma nello stesso tempo c'è subito una grande parola di Dio, straordinaria. Dice che Dio, avendo visto l'uomo e la donna, gli dice crescete, moltiplicatevi, e attenzione, l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. Non so se avete mai pensato a sto testo di 3.000 anni fa, almeno 3.500. In una cultura matriarcale in cui l'uomo sta in casa e quando si sposava pigliava una donna in casa, perché lui doveva continuare la proprietà della terra, la proprietà dei pasti. E questo testo dice, perciò l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, non la donna abbandonerà suo padre e sua madre, ma l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà con la moglie e i due saranno una sola carne. È un invito all'uomo a superare la stessa relazione filiale. L'uomo è invitato a aderire alla sua donna, cioè si impegna in una relazione interpersonale più profonda di quella filiale coi genitori. Una relazione, attenzione, saranno una sola carne, non è una lettura carnale, ma è dire saranno una sola persona, è una lettura coniugale in tutta la sua ampiezza, fino all'impegno di fedeltà ed amore per tendere ad essere una sola storia. Pensate a questo testo, e le coppie non lo capiscono ancora oggi, per cui sovente i genitori vorrebbero avere sui figli una presa più forte di quella che ha la moglie, e molte famiglie sono rovinate da questo, perché soprattutto il marito deve vincere sulla relazione figlio padre figlio madre, è di un'importanza senza figli. Questa è la coppia come l'ha voluta Dio. Ma in questo racconto vi dicevo, se il primo è una sinfonia, questa è una tragedia. Perché come gli vengono fatti fare i primi passi a questa coppia, e questa coppia che tra loro sta così bene, addirittura dice il testo in maniera molto naiva, e i due erano nudi e non ne avevano vergogna. Un po' come la Cappella Sistina di Michelangelo, avete presente quell'Adamo e quell'Eva nudi, uno di fronte all'altro, che si contemplano e non hanno nessuna vergogna. Questa è l'intenzione di Dio. Ma devono fare i primi passi. Nessuna coppia sta lì a guardarsi per l'eternità. Deve vivere. E come si muovono? Incontrano una realtà, un albero. Avrebbero potuto incontrare una pietra, un lago. È stato scelto l'albero perché forse ci dice meglio. E quell'albero ha dei frutti bellissimi. E bisogna entrare in relazione con quei frutti. E entrano in relazione con quei frutti. Il giardino che Dio consegna loro è un giardino di migliaia e migliaia di alberi. Attenzione, decodifichiamo perché è straordinario questo testo. Migliaia e migliaia di alberi. Dio dice: di tutti queste migliaia e migliaia voi mangiate, ma di un solo albero no. Ma pensateci bene. Se io ho 50.000 alberi da mangiare, e ne ho uno solo che non devo mangiare, ma è così grave la cosa. Che cos'è questo divieto di Dio se non un limite? Un limite! Migliaia e migliaia di alberi, uno no, ti do un limite, uomo. Perché se tu vuoi mangiare tutti gli alberi ma c'hai una donna accanto, cioè c'hai l'alterità, un altro soggetto, ricordati che almeno una mela deve mangiarla lui, e quindi non puoi mangiare tutti. È il limite. Questa è l'esperienza, notate, vi sto decodificando quello che le scienze umane e la psicologia gli dicono l'entrata nella vita di ogni uomo. Il peccato originale è in ciascuno di noi, non è agli inizi. Quella preistoria lì toglietela dalla testa, se pensate che davvero c'è stato un tempo d'oro in cui gli uomini vivevano, non c'era la morte, non c'era niente. No, c'è mai stato. L'evoluzione ce lo dice. Ognuno di noi accede a un certo punto a quello. E la donna vide, leggete bene, che l'albero era buono da mangiare, era appetitoso per gli occhi, desiderabile per acquistare potere. E mangia, e ne dà la... Ma da quel momento la vita inizia tra di loro. Innanzitutto perdono l'armonia. Vanno a nascondersi, si fanno delle vesti con delle forme, non si sopportano più in quell'armonia, perché l'armonia è persa. E allora, quando arriva Dio, la coscienza, sapete cosa dice l'uomo? La donna che tu hai creato, Dio, mi ha dato da mangiare. Sei tu la colpa, se non mi davi la donna, io non mangiavo l'albero. E la donna dice, ma non sono mica io, ma è stato il serpente. Se tu non creavi il serpente, io non avrei mangiato. Per cui scaricano la colpa su Dio. ma subito dopo la donna confessa che è attratta dal marito, ma lui la vuole dominare. In un'epoca matriarcale l'uomo è attirato dalla donna, ma la donna lo schiaccia e lo domina. L'histoire d'amour con tutta la sua bellezza è diventata un'histoire d'amour piena di miseria. Ed è così, è così. Da quel momento, vedete, si legge all'interno della Bibbia questa visione, questa tragedia, in cui la donna è minacciata di non poter vivere la sessualità se non nell'asservimento dell'uomo. La sessualità diventa un luogo di paura, di angoscia, in cui la coscienza della differenza diventa aggressività. E ciascuno di noi a 7, 8, 10 anni, 11, 12, col contrappunto del desiderio che cresce dell'altro sesso, sente in noi l'aggressività, la voglia di vincere l'altro sesso. Perché la tragedia della violenza, dello stupro? Chiedetemela bene. Ma perché un ragazzo a 14 anni, 15, non è assolutamente in grado se non di stuprare e far violenza? Perché la sessualità che ci abita è un insieme di forze caotiche che vanno disciplinate, vanno discrete, vanno educate. Vedete, spero che mi capiate, uno degli errori più grandi che secondo me ha fatto la pastorale giovanile della Chiesa, almeno sulla mia generazione, sono ormai lontano dalla pastorale giovanile di oggi, era quella che ci diceva che noi avevamo la bella virtù. Vi ricordate? Hai perso la bella virtù. Bugie. Perché la bella virtù sta davanti, non sta alle nostre spalle. Se c'è la vera virtù cristiana della castità, è una virtù che va conquistata e che arriva, se va bene, nella vecchiaia e nella maturità, non quando si è ragazzi. Quando si è ragazzi c'è un fascio di forze caotiche che ci abita, in cui desiderio, aggressività si mescolano. Tanto vero che un ragazzo a 13 anni non fa l'amore, fa violenza. E per imparare a far l'amore ci vuole un apprendistato, non per far funzionare la coppia, che a 12 anni del maschio e a 10 anni di una ragazza funziona già animalmente, ma per femmina fanno un figlio. Ma per farlo con la responsabilità e farlo frutto dall'amore ci vuole un istuario d'amore. Una storia d'amore. Allora il figlio è frutto dell'amore, altrimenti è frutto della violenza. Ma quanto ci vuole per fare un uomo? Vedete, questa è la tragedia. Noi uomini, per funzionare sessualmente, dobbiamo arrivare a 12 anni e le donne a 10, 10 e mezzo, 11. Ma per fare di noi dei protagonisti di storia d'amore, bisogna arrivare a 20 anni e forse oggi non bastano neanche più 20. Quella è la tragedia della storia d'amore. Tragedia straordinaria, perché è quella che ci permette di fare il capolavoro, ma con tutte le contraddizioni e tutti i prezzi da pagare. E voi lo sapete nelle vostre vite, pur nelle storie d'amore straordinarie, ma quanta vera ascesi, nel senso più vero, perché anche il far l'amore tra marito e moglie sia un capolavoro e un'opera d'arte sinfonica e non sia semplicemente un'aggressività che si subisce e poi si impone, che non sia semplicemente un consumo dell'altro, una cosificazione dell'altro. Il cammino è lunghissimo. E guardate, lo dico in verità, questa è la tragedia cristiana, se voi volete, del matrimonio, della storia di amore e della castità. che va oltre, ma che è la diversità degli animali. L'animale, voi lo sapete, ha una pubertà brevissima e quando arriva l'accoppiamento genera ed è capace di fare il padre e la madre. Tutti gli animali, tutti. Noi questo ci succede nella pubertà, all'inizio dell'adolescenza, ma non siamo capaci di fare padre e madre a 12 anni, a 10. E questa dilazione è tutto anche il problema, se voi volete, della coscienza cristiana. Tutto il problema della castità cristiana, tutto il problema della morale sessuale, deve tener conto di più questo. In cui davvero il segno è la storia d'amore. Perché c'è una parola che io dico sovente alle persone, lo dico ai ragazzi, ma lo dico sovente alle coppie quando appare l'infedeltà e si annuncia addirittura la possibilità della separazione o di altre strade. La mia domanda che faccio è questa: ma tu vuoi fare, sei capace di fare una storia d'amore? Oppure al momento di una crisi del matrimonio, tu vuoi dire no alla storia di amore in cui ti sei impegnato e vuoi iniziare con un'altra persona un'altra storia d'amore? Questo è l'unico discorso vero che fa il cristianesimo. Questo è l'unico. Il vero problema è la storia di amore. Ecco perché, e vado verso la fine perché sto già uscendo dall'ora, ecco perché tutto quello che abbiamo detto, la Bibbia viene letto in un'altra categoria, quella della nuzialità o della vicenda d'amore, in cui ciò che è importante è far storia d'amore. Io spero che nessuno si scandalizzi, ma lo sapete che la Chiesa non celebrava il sacramento del matrimonio fino al 1000, che per 1000 anni non c'era assolutamente nessun rito di matrimonio in Chiesa? Forse molti di voi non lo sanno e si stupiscono. Ma perché quel che contava per la Chiesa era che ci fosse la storia di amore. E se la storia c'era ed era sancita nell'ambito familiare, nel clan, con quello che era il contratto, con quello che era la festa, la Chiesa santificava quel vincolo e lo rendeva sacramento, anche quando non c'era una liturgia. La liturgia era certa. Ma questo vi dice come allora, quando noi pensiamo alla sessualità, quando noi pensiamo al matrimonio, quando noi pensiamo ai vari vincoli, la prima cosa che da cristiani dovremmo avere un sensus a identificarla e a misurarla è se c'è una storia d'amore sì o no. Quella è la cosa determinante, la storia d'amore. Ecco perché allora all'interno della Bibbia tutto è presentato come una storia di amore, in cui, capitemi bene, capitemi con intelligenza, in cui alla fin fine per la Bibbia, anche se ci fosse adulterio, anche se ci fosse infedeltà, la Bibbia certo lo condanna, ma la Bibbia dice che ciò che conta è che la storia continui e che a volte sull'adulterio, sull'infedeltà, col perdono si ricomincia e si va avanti da capo. È la storia che domina, non degli eventi. E lì allora che va letto Osea, c'ha una moglie, a un certo punto fa la prostituta, fa niente, va, la riprende, poi va di nuovo con gli amanti, poi la riprende di nuovo, ma questo non è quel che Dio fa col suo popolo, con noi? L'importante è che la vicenda voglia sempre essere una storia di amore e si ricomponga. E sia possibile ricominciare col sigillo della misericordia e del perdono. D'altronde la maggior parte di voi che siete coppie qui, se guardate indietro nella vostra vita, ditelo ai vostri cuori. Ma se non vi foste perdonati in certi momenti della vita, quale matrimonio resterebbe ancora in piedi? Per essere una storia di amore avete dovuto perdonarvi le infedeltà, quelle che sapevate, quelle che supponevate, quelle che alcune volte avete preferito far finta di non cogliere, pur che la storia di amore vada avanti. Questa è la vicenda dell'amore. E concludo. All'interno del profeta Malachia, al capitolo 2, versetto 13, c'è un bellissimo testo. E ecco, mi rincresce perché sovente quando si celebra il matrimonio io l'ho mai visto né leggere né l'ho mai visto consigliato, e sarebbe il testo più vero da fare a tutti i matrimoni. Se io fossi parroco io lo leggo comunque agli sposi, che lo scelgano o no. Dice il Signore: voi venite a piangere all'altare del Tempio e vi lamentate perché Dio non guarda la vostra preghiera né gradisce l'offerta delle vostre mani, e voi vi chiedete perché? Perché il Signore è un testimone tra te e la donna della tua giovinezza che tu tradisci. Essa, la tua compagna, la donna della tua alleanza. Il Signore non ha fatto un essere unificato, una carne animata da uno spirito di vita? Rispettate il vostro respiro. Nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. In effetti, io detesto la separazione, dice il Signore Dio di Israele. Custodite il vostro respiro. Non tradite. Guardate, custodire l'altro coniuge diventa custodite il vostro soffio, il vostro respiro. Chi di voi è sposato, se sa dire che suo marito è il suo soffio, e se un marito sa dire che sua moglie è il suo soffio, questa è una storia di amore. Ed è una storia che registrerà la miseria, ma che alla fin fine è la storia che Dio ha voluto nell'amore e su cui un giorno riverberà la sua gloria. Grazie.